un euro per hotel a 3 stelle, bed and breakfast, case vacanza, guest house e agriturismi. Euro 3 euro hotel a 4 stelle, euro 5 hotel 5 stelle, che poi la Dispoli forse non è solo uno che ha la posta vecchia, quindi non penso che faccia fatica a pagare i 5 euro della tassa di soggiorno. E ecco, no, se in relazione a questo, ecco, più o meno quello che potrebbe essere l'orientamento dell'amministrazione. Poi magari formalizzo al consiglio che mi faccio carico di questo emendamento.
Molto bene, grazie. Altri interventi? Che sono interventi? Consigliere Ascani, prego.
Grazie Presidente. Allora, questo della tassa di soggiorno è un dibattito storico nella materia scientifica, turistica, insomma. Ho avuto modo, a nome del Partito Democratico, di dirlo anche e proporlo in Commissione Bilancio. La proposta era quella di non portare il punto in Consiglio, ma di convocare una nuova Commissione, possibilmente una Commissione Turismo, anziché una Commissione Bilancio. Comunque la Commissione Bilancio si è fatta, quindi un'altra Commissione, una Commissione Turismo, che secondo me era più inerente al tema, perché dà anche un approccio oltre che matematico come la Commissione Bilancio, ma va a sviscerare anche altre considerazioni che secondo me meritavano attenzione, nel senso che per me, partiamo da un presupposto, per me è una scelta importante quella di decidere se inserire o no una tassa di soggiorno in generale. Quindi ci si poteva prendere un po' più di tempo e analizzare tutti gli aspetti, perché poi al 99% dei casi è un punto di non ritorno quando viene inserita una nuova tassa e diventa poi difficile tornare indietro, perché sappiamo poi eliminare un capitolo di entrata diventa ancora più problematico che non averlo. Quindi diciamo, un dibattito storico, diamo anche qualche informazione in più per chi, così possiamo scegliere in maniera più cosciente. E è un'imposta di carattere locale, è stato detto, che appunto va a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive, quindi i turisti. E non so chi sa che è una vecchia tassa, una tassa vecchissima, che fu poi abolita il 1 gennaio del 1989. Perché fu abolita? Perché il governo arriva nel 1989 ad abolire questa tassa. Lo fa per consentire prezzi più bassi e competitivi, quindi c'è un percorso, un trascorso storico, si arriva a valutare i benefici di questa tassa e si decide di toglierla per essere più concorrenziali al mercato, quindi fa effetto sul prezzo finale del turista e della scelta. E viene reinserita, e andiamo a vedere anche perché. È stata introdotta nuovamente dal federalismo fiscale municipale con il decreto legislativo 23 del 14 marzo 2011, che concede ai comuni italiani ad alta affluenza turistica la facoltà di poter applicare una tassa ai turisti che soggiornano. Quindi questa è la motivazione per la quale viene inserita. E ciclicamente si discute sulla sua utilità, insomma, dibattito molto aperto. Il principale, ma non l'unico dubbio, è sulla reale destinazione dei soldi raccolti, utilizzati dai comuni spesso per finalità differenti da quelle prefissate dalla legge in origine. Ed è per questo che porta sempre con sé un mare di polemiche. E gli operatori del turismo sono generalmente, giustamente secondo me, contrari, perché quando viene istituita sono loro a diventare gli esattori che chiedono i soldi ai turisti, che poi devono girare ai comuni. E i comuni che la istituiscono, per esperienza, diciamo dall'89 ad oggi, nella maggior parte dei casi lo fanno principalmente per difficoltà di bilancio, quindi per fare cassa, e non utilizzano poi quasi mai i proventi del turismo come dovrebbero. Facciamo una parentesi, sappiamo che la legge è chiara, indica di destinare le entrate poi in finalità turistiche, però il problema è che il turismo di suo è una scienza, è una materia trasversale, e quindi noi generalmente poi la confondiamo avvicinandola alla cultura, ma in realtà la tendenza è spesso, e poi ecco, dedicargli anche spesso se la prende in carico anche il sindaco sempre più, oppure i presidenti di regione la danno ad agenzie o il consiglio dei ministri stesso, perché viene svolta meglio, diciamo, dall'alto, perché serve un'interrelazione tra tutte le materie. E secondo me si avvicina molto più a una scienza economica, però riguarda ambiente, sicurezza e cultura anche, e tutti questi aspetti, e quindi va a finire spesso che diventa difficile poi dire in anticipo queste entrate sono destinate a fini turistici, sono destinate a tutte le materie dell'attività comunale, quindi andrà a finire così, perché è già successo verso chi lo fa. Io credo che il turismo abbia bisogno più che altro di programmazione e pianificazione. Lo stesso governo Lega 5 Stelle nel suo contratto di governo aveva annunciato, in considerazione del rifinanziamento delle risorse a favore degli enti locali, di abolire la tassa di soggiorno, per esempio. Non so se mi ricollego un po' in parte a quello che aveva detto il consigliere Forte. E quindi, diciamo, a fronte di tutto questo, per chi ha veramente a cuore lo sviluppo turistico, come mi sento di averlo io, perché è mia materia di studio all'università, insomma, e poi di professione successivamente, da piccole e grandi esperienze, e credo che veramente possa essere un volano per la crescita economica. E per questo dico che secondo me non è la migliore considerazione quella di approvare la tassa di soggiorno. E purtroppo la proposta non credo che abbia avuto, perché siamo qui in consiglio, quindi possiamo dire che non è stata accettata. Non credo che la soluzione alternativa possa essere un incontro con gli operatori, perché, diciamo, sono messi un po' alle strette nel scegliere la soluzione meno peggiore, ma si sono espressi chiaramente contrari. Io credo che noi come territorio abbiamo sì delle potenzialità immense e possiamo spingerle al massimo, ma davvero non credo che sia una nuova tassa, perché potrebbe portare un'ulteriore mazzata al comparto turistico, che sappiamo soffre già di problemi, insomma, da cause trasversali e anche antiche. Quindi diciamo che se è vero che i comuni hanno poche risorse, perché ad essere scoraggiati devono essere i turisti, che è invece un settore che può essere incoraggiato piuttosto che scoraggiato? Scusate il mio pensiero liberale da parte di chi appunto da sempre sostiene che non è la via delle tasse quella per risollevare un comparto. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Trani e poi consigliere Ardita.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente, Sindaco, Giunta, Consiglieri Comunali. Io, diciamo, sull'istituzione della tassa di soggiorno ho, diciamo, due perplessità. Una, perché la Dispoli non è una città d'arte e quindi dovrebbe offrire al turista dei servizi, quindi dovrebbero comunque offrire dei servizi che giustificassero poi comunque la spesa e l'introduzione della nuova tassa. L'altra perplessità è all'interno del regolamento, soprattutto nel capitolo esenzioni, perché non mi sembra di aver visto delle esenzioni per persone disabili sotto il 90%. Esistono dei disabili tra il 70 e l'80, dei disabili tra il 70 e l'80 che hanno problemi comunque gravi, motori, quindi non mi sembra di aver visto questa cosa. Non mi sembra di aver visto delle esenzioni per i bambini sotto i 12 anni, come ad esempio non mi sembra di aver visto esenzioni per gli autisti e gli accompagnatori turistici che fanno quello di lavoro, oppure anche per quanto riguarda gli accompagnatori di persone disabili. Diciamo che questa è la mia perplessità, istituire sempre una tassa non è mai bello. Magari, soprattutto siccome sono fondi vincolati, questo noi lo sappiamo, quindi sono vincolati a spese nel campo turistico, si potrebbe magari proporre all'interno della commissione turismo che magari possa scegliere di volta in volta la destinazione, la spesa per fini turistici, anche questo in risposta magari al consigliere Ascani. Mi riservo poi di decidere sul voto. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Ardita.
Buonasera a tutti, saluto il pubblico presente e gli ascoltatori di Centro Mare Radio. Io direi che oltre questa imposta di soggiorno non ci vedo solamente il discorso economico importante di entrata per la nostra città. Diciamo che anche quella scelta politica che io ho condiviso dal principio, perché rappresenta veramente il grande cambiamento della città. Idee chiare rispetto a chi, permettetemi una breve battuta, che ci parla di politica e poi una settimana prima stavano con Salvini, la settimana dopo vanno con Renzi. Cioè, noi siamo un po' più coerenti, diciamo, su questo. Allora, è una breve battuta, diciamo. No, soffermandoci su questo discorso, è un'amministrazione che crede sicuramente sul discorso del turismo, è un'amministrazione che sosterrà proposte di imprenditori sul settore turistico, come già annunciato su una radio locale giustamente il sindaco, dove ci sono due proposte molto importanti di due strutture alberghiere, una a nord di Ladispoli e l'altra a sud di Ladispoli, che non è solo una risposta, diciamo, del discorso che è importante, perché guardate che quando sono venuti i piloti delle frecce tricolori ospitare 40 persone che sono venute nei nostri alberghi e c'erano 20 camere con l'aria condizionata e 20 no, diciamo che lascia a disagio non trovare in una città turistica Ladispoli neanche un albergo a 4 stelle. Sosteniamo, diciamo, una politica, anche questa è una breve battuta, a differenza di chi in passato ha buttato giù alberghi e ha costruito palazzi, dall'Hotel Royal alla bellissima e storica pensione Torretta, con una torre che da più di 50 anni lì a Via dei Scacchi si trovava. E noi crediamo in questo sviluppo turistico, ancor di più per occupazione di lavoro, anche perché nella nostra città abbiamo un bellissimo istituto alberghiero. Tante volte mi chiedo, abbiamo l'alberghiero e termino gli studi e non esiste un albergo a Ladispoli, e questo, diciamo, è pure un'anomalia che sicuramente con la nostra politica cercheremo di portare avanti con coerenza. Meno coerente, diciamo, pure chi si mette lì davanti all'ex istituto alberghiero, con tutto il rispetto, e poi dimentica che quell'ex istituto alberghiero, i due responsabili politici che ci devono dare quell'immobile, prima era Zingaretti e adesso la Raggi. Allora questo, siccome è da puntualizzare, perché anche sui giornali escono questi articoli strani che sembra che l'alberghiero sia responsabilità del sindaco e dell'amministrazione comunale, ma non è così. Non dobbiamo convincere nessuno, perché è certa la competenza e non abbiamo bisogno di operazioni malsinistre giornalistiche per deviare l'informazione. Questo, la tassa di soggiorno, è quella scelta politica della nostra amministrazione di portare avanti una vocazione turistica. C'è il nostro pieno sostegno, perché ci crediamo politicamente e perché crediamo che Ladispoli possa recuperare anche la sua vocazione turistica.
Grazie, c'è il consigliere Quintavalle.
Un piccolo appunto forte, lei ha citato la manifestazione dell'ultimo sabato. È importante sottolineare che in quella manifestazione non erano presenti né evasori né chi vuole evadere, un popolo di delinquenti che cerca di scappare, che protesta contro un governo della legalità. La gente che era lì, più di 200.000 persone, come la maggior parte degli italiani, perché non era solamente quella piazza, è sufficiente guardare i sondaggi, protestava con forza per un governo che è frutto di un abominio, cioè un governo che si regge su due partiti che non hanno mai avuto rapporti tra loro, un governo che è forte della forza di due partiti che tra di loro, possiamo dirlo, si sono, usiamo il termine, sputati, presi a calci, mai con il PD, mai con quelli di Bibbiano, un governo che è riuscito a festeggiare la difesa di quota 100, che è un provvedimento votato e voluto con forza anche dalla componente 5 Stelle, che era il governo con la Lega. Quindi dire che quella piazza era lì per protestare contro nuove tasse è una bugia e voi sapete di mentire. La gente che era lì è gente che si lamentava perché chiedeva e chiede ancora di tornare al voto, perché questo governo è, non dico che è un governo illegittimo, perché un po' ho studiato diritto pubblico e costituzionale, però è un governo che si regge su qualcosa che non avrebbe mai dovuto esserci, tra due schieramenti che non si sono mai supportati e sono lì perché hanno paura di tornare alle urne, perché le elezioni vedranno la maggioranza assoluta del centrodestra. Poi, per quanto riguarda la tassa di soggiorno, l'unico invito, tra virgolette, che possiamo ricevere dai 5 Stelle, ma è l'invito che penso la maggior parte della cittadinanza e dei cittadini onesti, di cui ci arroghiamo il diritto di fare parte, perché noi siamo cittadini onesti come voi, è quello di incentivare i controlli sulle strutture ricettive, diciamo abusive, illegali. Ma per il resto la nostra non sarà mai una caccia alle streghe, che continua a essere il marchio di fabbrica del Movimento 5 Stelle. Grazie.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Moretti.
Sì, grazie Presidente. Da più parti si è sottolineato il fatto che prendere l'iniziativa per istituire una nuova tassa, insomma, non lascia mai completamente tranquilli e soddisfatti. Se la nuova tassa però si impone necessaria per poter gestire meglio un certo settore amministrativo, a questo punto si fanno dei calcoli, si capisce a chi è indirizzata e si capisce soprattutto ciò che si può riscuotere, come si può meglio investire. Io credo che la discussione si debba basare, al di là di alcune considerazioni tecniche fatte che riguardano per esempio chi dovrebbe essere esente, indubbiamente nel regolamento sono state citate tante categorie, altre ne sono sfuggite, ho sentito molti consiglieri dare indicazioni giuste sul fatto che alcuni che avrebbero diritto all'esenzione non sono stati considerati, ma si possono integrare. Quello che credo invece non sia assolutamente vero è che ci sia un rifiuto da parte della categoria dei gestori di attività recettive nell'accettare la tassa. Per loro credo che ne derivi un gravame amministrativo, non certo un gravame economico. Indubbiamente avranno più lavoro da svolgere, dovranno gestire dei soldi che non sono loro, riscuoterli per conto del comune e poi girarli. Questo è sicuramente un lavoro in più, ma se da questo dovesse derivare un vantaggio per le loro aziende, un reinvestimento di questi soldi che portasse più lavoro alle loro aziende, secondo me avrebbero fatto un buon investimento, cioè avrebbero impiegato bene quel lavoro in più che si chiede loro di svolgere. Io tra le tante cose che ho potuto considerare come positive ce n'è una su tutte. Indubbiamente oggi chi prenota in una struttura recettiva lo fa attraverso maggiormente i canali online e lascia sul campo, la struttura alberghiera che riceve la prenotazione lascia sul campo una quota molto alta di quello che poi viene pagato dall'utente finale. Si parla come minimo del 15%. In zone d'Italia molto più evolute turisticamente si è cercato di dribblare l'obbligo di passare attraverso questi grandi... inavvertitamente ho spinto il bottone, si è cercato di aggirare l'ostacolo e fare in modo che le prenotazioni possano arrivare direttamente alle strutture recettive attraverso un'organizzazione locale. Io immagino che parte dei fondi che si possono incassare possono essere destinati non solo al controllo su chi esercita illecitamente questa attività, ma soprattutto sulla promozione turistica e sulla facilità di poter prenotare a costi più bassi. Un esempio su tutti sono quei grandi portali organizzati dalle amministrazioni, ma non è difficile trovare, su tutta la costa romagnola è pieno, loro si sono liberati dei grandi gestori di portali e accettano direttamente le prenotazioni sulle loro strutture. Come fanno? Riescono ad economizzare queste cifre grandi che oggi vanno via, così non si sa bene a chi, a queste grandi strutture che spesso nemmeno pagano le tasse in Italia. Quindi creare un portale locale al quale sono iscritte gratuitamente tutte quante le strutture recettive potrebbe essere un costo del comune che assolve con i soldi incassati e che gira gratuitamente ai gestori delle strutture recettive di Ladispoli. Già soltanto questo, secondo me, potrebbe consentire a chi gestisce un albergo, un ristorante, un campeggio, ma anche tutti quanti i bed and breakfast che stiamo cercando di censire, di poter esercitare un'attività che potrebbe addirittura fare prezzi migliori, perché non lascerebbe sul campo quel 15-18% che oggi viene regalato a queste strutture. Questa è soltanto una delle ipotesi, e credo che il Movimento 5 Stelle, che ha presentato un emendamento nel quale paradossalmente non crede, cioè prima sostiene nelle premesse che non è d'accordo sulla tassa, poi però si rende conto che potrebbe essere impiegata bene e presenta un emendamento. Quindi questo significa che per certi versi innanzitutto avete verificato che i gestori di strutture recettive hanno valutato positivamente l'iniziativa gestita in un certo modo, dall'altro avete capito che avere maggiori risorse in comune può generare una migliore gestione del turismo alla dispensa, lo può incrementare. È chiaro che l'amministrazione fa una proposta con un regolamento che è preso in termini molto generali da regolamenti già esistenti, ma possiamo farlo nostro, migliorarlo attraverso tutta una serie di considerazioni che in parte sono già state espresse in quest'Aula. Il confronto con le categorie di settore è già iniziato. Io spesso, quando siamo in commissione, invito i commissari a non duplicare le commissioni, a non duplicare i comitati, perché si creano delle strutture parallele che in realtà esistono già. È sufficiente invitare alla commissione turismo, quando si prendono decisioni, gli esercenti delle strutture alberghiere, e con loro si può decidere, non c'è bisogno di fare una commissione apposita per quello. Le commissioni sono già strutturate e sono aperte. Peraltro molto spesso tanti cittadini vengono, in occasione di commissioni tra le più diverse, a fare le loro proposte, e mi pare che nessun presidente di commissione abbia mai impedito, sebbene il regolamento non preveda l'intervento dei privati cittadini, però nessuno di noi ha mai impedito ai privati o ai rappresentanti di categoria che vogliono intervenire di parlare e di fare proposte, spesso vengono addirittura verbalizzate. Quindi credo che questo sia solo un inizio, e sono certo che il prosieguo di questa attività, che si svolgerà attraverso poi l'approvazione delle delibere di giunta in accordo con le associazioni di categoria, farà il resto. Grazie.
Grazie consigliere Moretti. Consigliere Pizzuti Piccoli.
Grazie presidente. Allora, fermo restando ci sarebbero 49 milioni di motivi per parlare della Lega o di altri partiti e di quello che fanno a livello nazionale, rimaniamo sul contesto. Allora, mi riallaccio a quanto affermato dal consigliere Moretti, perché la nostra preoccupazione è che diciamo questa tassa sia messa così in modo estemporaneo, nel senso che noi non abbiamo visto un piano per lo sviluppo turistico e soprattutto culturale. Per esempio a me noto l'assenza dell'assessore Milani, che magari sarà assente per motivi personali, per carità, però anche il sindaco ha parlato molto di strutture balneari ricettive, no, nel suo discorso, però quello che manca alla Dispoli è anche recuperare tutto il discorso della cultura, che non può essere fatta solo di bancarelle e di dolce nera. Io sono un fan di dolce nera, quindi apprezzo, però ecco, sostanzialmente abbiamo comunque delle importanti realtà sul territorio, dall'orchestra giovanile a quant'altro, tantissime. Quindi magari in quest'ottica di un piano di turismo che può essere lanciato anche dalle entrate derivanti da questa tassa sul soggiorno, sicuramente andiamo a guardare in modo più ampio a quella che è l'offerta ricettiva, e quindi diciamo i nostri emendamenti vanno anche a garanzia che questo sia fatto in modo corale. Ecco, semplicemente chiediamo delle garanzie, perché fino ad oggi purtroppo anche se andiamo a vedere le manifestazioni culturali, purtroppo anche a causa di mancanze economiche, per carità, però sono state fatte un po', come si dice in modo elegante, a mozziche e bocconi, e quindi pianifichiamo per lungo periodo un cambiamento importante alla Dispoli. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Lollo è il secondo. Silenzio, non può interrompere i lavori del Consiglio Comunale. Silenzio, altrimenti devo farla allontanare dall'aula. Grazie. Silenzio, silenzio. Silenzio. Allora, se continua a intervenire, gentilmente lo allontanate dall'aula. Grazie. O sta zitto o esce. Decide quello che vuol fare. Grazie. Consigliere Loggio, prego.
Sì, grazie.
È il secondo intervento, si ricorda?
Sì, grazie.
Bene.
Poi c'è la dichiarazione di voto. Allora, sì, ho detto che mi riservavo di fare l'intervento successivamente alla risposta dell'amministrazione, che più o meno è arrivata in maniera informale, però diciamo che l'aspetto politico. Ma il discorso io intanto sono uno di quelli che ha partecipato insieme agli altri consiglieri sia alla commissione che all'incontro organizzato dall'amministrazione, che poi ci ha invitato a partecipare con i rappresentanti di categoria, e alcune perplessità in relazione all'imposta di soggiorno erano già nate ed ecco un po' quello che hanno riassunto tutti, l'hanno detto 5 Stelle, l'ha detto Trani, l'ha detto anche il consigliere Moretti, cioè la questione è: andiamo a inserire una nuova imposta che deve finanziare attività turistiche ricettive, che però per loro senso così ampie, cioè deve essere impiegata per quella finalità, ed è chiaro che è abbastanza larga, come diceva prima il sindaco, si possono finanziare diverse cose con questi soldi. E una delle cose che c'era venuta in mente durante la fase della commissione era quella di costituire in maniera permanente, quindi mettendolo nel regolamento, una commissione dove far partecipare, e questo non è fatto perché oggi amministra Grando piuttosto se amministra Paliotta piuttosto che amministra Trani, è il ragionamento di fondo, perché comunque stando poi nel regolamento deve essere applicato a tutte le future amministrazioni, ed era legato al fatto che, visto che è vero che, come diceva il sindaco, che non è un onere di carattere economico ma è soprattutto un onere di natura lavorativa, perché è chiaro che anche fare l'esazione e poi riversare nelle casse del comune significa un'ulteriore attività che si va ad aggiungere alle già numerose attività a cui le attività sono sottoposte e che quindi in qualche misura si traduce in un onere. Considerato che è difficile trovare delle agevolazioni per un lavoro che fanno, l'altra ipotesi era quella invece di farli partecipare, ma non tanto soltanto perché sono loro che versano il tributo, ma perché c'hanno, ed l'ho potuto constatare personalmente nell'incontro con gli operatori, è che chiaramente loro, vivendo di turismo e vivendo il turismo in tutti i giorni, hanno un'idea che probabilmente è diversa dalla nostra, e per quanto ci sforziamo di impegnarci a capire questo mondo, non è propriamente il nostro, magari un'idea che per noi sembra geniale per la risoluzione del problema, in realtà per loro è del tutto inutile, inefficace o comunque non produce questi effetti. Quindi è chiaro che è vero pure che in una situazione generalizzata, perché è di tutta Italia, dove c'è una fortissima compressione del bilancio corrente e che quindi chiaramente il settore, ad esempio, del turismo, cultura e spettacolo, come altri settori, sono più penalizzati perché magari si tende a prediligere il sociale o prediligere altre attività, è chiaro che con 7.000 euro, perché questo era il bilancio di quest'anno del capitolo, e lo era anche con l'amministrazione Paliotta, quindi diciamo che è più o meno in linea con quelle che era l'impegno economico dell'ente, è chiaro che è difficile pensare a uno sviluppo. E devo dire che sono anche in linea con quello che diceva il 5 Stelle, cioè l'osservazione è condivisibile. L'unica cosa che non condivido è attribuire la responsabilità della carenza urbanistica, cioè della scarsa vocazione turistica di Ledispoli, a debitare agli ultimi 20 anni. Vi invito ad andare a verificare che tutta la parte centrale è stata edificata con piano regolatore dei primi anni del Novecento, mi pare il primo piano regolatore del 1934 o via di lì, e poi quello del 76 che ha finito di completare le zone di espansione al lato del mare. Questo non per scaricare le responsabilità, però perché ogni tanto si dice un'inesattezza, poi inesattezza su inesattezza si somma e poi magari qualcuno si convince pure che è vero. Allora, su alcune cose è vero che l'amministrazione Paliotta ha delle responsabilità, ma non sono queste. C'era il principe, la lottizzazione del principe, si informi, c'era la prima lottizzazione, tra l'altro l'ha fatta l'ingegner Cantoni e via dicendo, e via Cantoni, quindi. E questo è per dire che la complicazione c'è. Ora, io, quello che avevo detto in occasione dell'incontro con l'amministrazione e i rappresentanti di categoria, essendo questa l'istituzione nuova e considerando che partiamo da un bilancio di 7.000 euro, ho detto cerchiamo di venire incontro a quelle che sono le esigenze della categoria, perché magari non metteremo un bilancio 140.000 euro che sono tra l'altro prudenziali, ma anche riuscirla a mettere, che ne so, 80-90 rispetto a quello che è l'attuale, sarebbe comunque un grande risultato e ci avremmo dalla nostra parte tutti gli operatori che sono rappresentati. Quindi diciamo che il mio voto favorevole a questo regolamento è subordinato poi all'accettazione da parte dell'amministrazione di quanto proposto. Grazie.
Grazie consigliere. Se non abbiamo altri interventi, parola all'assessore Aronica, prego.
Io molto rapidamente, poi parlerà più il sindaco rispetto a me. Per quello che riguarda l'osservatorio, il tavolo tecnico, l'assessore Milani non è presente perché per motivi personali, quindi rispondo anche al consigliere Pizzuti. Però al di là delle mere scritture prese nel regolamento, l'assessore Milani si è dimostrato disponibile al confronto con gli operatori di settore. La serietà della persona credo non sia in discussione, per quindi al di là del fatto che venga inserito o meno nel regolamento, lui farà questo perché lo ha detto un uomo di parola. Sul punto dell'evasione, io ho già avvisato in commissione che già abbiamo semplicemente sfrugliando i motori di ricerca trovato una serie di operatori non in regola, e così come abbiamo fatto per quello che riguarda l'accertamento dell'IMU, della TASI, della TARI, e questa è storia perché l'abbiamo dimostrato nel corso di questi 2 anni, così ci comporteremo anche in questo caso, proprio per evitare anche una distorsione del mercato che ci sarebbe se le strutture non emerse, non applicando questa tariffa di 50 centesimi, un euro e mezzo, possano comunque essere più concorrenziali rispetto a chi deve pagarla, deve riscuoterla come agente contabile per conto del percorso del comune da parte dei turisti. Quindi insomma, anche sotto questo profilo siate sereni, noi non la ritiriamo di un centimetro, chiaramente non facendo lo sceriffo di Nottingham, ma rendendoci disponibili a un periodo di purgatorio per queste aziende che dovranno mettersi in regola. Passato però quel termine, noi provvederemo a fare tutti i controlli possibili da parte anche dei vigili urbani. Poi passo la parola al sindaco che vi dirà sul resto.
Grazie assessore. Chiede la parola il sindaco.
Grazie presidente. Come avevo detto nell'intervento iniziale, era più che normale che il dibattito questa sera su questo punto in particolare fosse insomma variegato, che ci fossero diverse opinioni tra soprattutto chi oggi amministra e chi sta insomma dall'altra parte. È un po' anche il gioco delle parti, insomma, lasciatemelo dire al posto vostro, evidentemente, o forse avrei fatto la stessa cosa, questo non so dirlo, però è chiaro che poi ognuno la vede a modo suo, magari avrebbe scelto esenzioni diverse, percentuali diverse, categorie diverse, questo sta ovviamente poi nella sensibilità piuttosto che nelle idee che ognuno di noi può avere in merito. Come detto in apertura, noi difendiamo questo provvedimento perché una città a vocazione turistica che non può fornire servizi ai turisti e ai suoi stessi cittadini è una città turistica solamente su carta, e questo ovviamente noi come amministrazione non vogliamo continuare a portarlo avanti proprio come modus operandi e senza polemica, che però è stato portato avanti per troppo tempo e i risultati poi li stiamo vedendo oggi. L'introduzione di questa tassa ci consentirà, avendo disponibilità di notevoli somme, di poter andare a ampliare la gamma di servizi e migliorare quelli che ci sono già oggi. Poi ripeto, tutte le posizioni sono legittime, le proposte sono legittime. Noi siamo partiti già, ovviamente, da quando abbiamo cominciato a pensare a questo provvedimento, abbiamo già cominciato, come ha detto Aronica, a verificare quante strutture ci sono, quante effettivamente sono censite, quindi andare a fare un'attività di indagine per poi andare a stanare gli evasori. Quindi tutto quello che dite, che avete detto su questa parte, è già stato ampiamente considerato dagli uffici che ci stanno lavorando. Abbiamo fatto un incontro con un avviso pubblico pubblicato addirittura sull'albo pretorio, sulla stampa, in cui abbiamo invitato le attività ricettive a venire in comune per affrontare una serie di argomenti, tra cui l'imposta di soggiorno. Amaramente abbiamo dovuto constatare che quel giorno sono presentate due attività ricettive su oltre 100 che ci sono alla dispoli, un albergo e un bed and breakfast che è arrivato pure tardi. Quindi forse è anche un po' la mentalità che deve cambiare in questa città, perché una città dove ci sono oltre 100 strutture ricettive, poi per carità magari non tutti avranno avuto modo di leggere il comunicato stampa dell'invito, magari qualcuno stava lavorando, però fatto sta, un dato oggettivo, senza polemica, che su oltre 100 attività ricettive ce n'era una, noi abbiamo fatto il primo incontro con una. Allora, lasciamo stare che era la più grande della nostra città dal punto di vista della capacità ricettiva, però è anche questo un dato che fa un po' pensare, no? Perché forse deve anche cambiare nella nostra categoria di albergatori, di gestori di stabilimenti, di commercianti, deve cambiare un po' anche la mentalità, non siamo più la città degli anni 60, degli anni 70, siamo diventati un qualcosa di diverso e bisogna stare al passo anche coi tempi e con le tecnologie, con il mondo che è cambiato, no? E quindi di pari passo devono cambiare le strutture, devono cambiare i servizi e tutto quello che è connesso. L'unico modo che abbiamo noi come amministrazione per fare tutto ciò, oltre alle belle parole e alle buone intenzioni che non mancano a nessuno dei presenti, è quello di agire con cose e fatti concreti. I fatti concreti, chi amministra lo sa, si fanno si ha disponibilità economica per mettere in campo delle azioni. Vi do un dato, prima si parlava di eventi, qualcuno diciamo anche un po' ingenerosamente criticato l'operato dell'assessore Milani con una stagione culturale di basso profilo o cose del genere, sono state dette, il concerto di Dolce Nera. Innanzitutto io mi complimento con l'assessore Milani e con tutto l'ufficio, con tutto il suo ufficio, e anzi ringrazio, approfitto dell'occasione per ringraziare Marina Panunzi, che è recentemente andata in pensione e che ha svolto per decenni? Vorrei che poi dopo, vabbè, per tanti anni la sua attività come responsabile dell'ufficio cultura e con noi anche del turismo. E io credo che invece l'assessore Milani e tutto il suo staff abbia fatto un grandissimo lavoro con i pochissimi fondi a disposizione, riattivando la grottaccia, facendo numerose iniziative anche nel polifunzionale con anche l'orchestra Massimo Freccia. Abbiamo fatto un concerto con la Massimo Freccia a San Nicola sopra la Villa Romana, è stato un evento veramente suggestivo e emozionante, e tante altre iniziative in questo ambito. E il settore degli eventi è sicuramente un settore che va attenzionato particolarmente, forse pochi di voi hanno esperienze dirette della materia. Sapete qual è il giorno dell'anno in cui le nostre strutture lavorano di più? Ristoranti, bar, stabilimenti balneari? Ferragosto, non è difficile, è Ferragosto. Sapete quest'anno qual è stato il giorno in cui le strutture hanno lavorato di più? Frecce Tricolori, fuori dal periodo estivo. Capite? Hanno registrato un afflusso talmente elevato che non c'era più un posto libero, quindi è evidente che quel tipo di iniziativa, quel tipo di provvedimenti sono non solo ben accetti dalla cittadinanza e hanno un risvolto in termini di risonanza per la nostra città, ma concretamente contribuiscono all'economia cittadina portando qui decine di migliaia di turisti, insomma, nel caso delle Frecce Tricolori si stimano diverse migliaia, adesso non diciamo quante perché tanto la cifra esatta non ce la potrà mai dire nessuno. Quindi noi abbiamo intenzione di agire in questo settore in questo modo. Non è nostra intenzione, diciamo, chiuderci respingendo tutti gli emendamenti così to cure, però non possiamo in questa fase accogliere gli emendamenti, le proposte di emendamento che sono state presentate, così come sono state formulate. In parte lo faremo per quanto riguarda la questione della bassa stagione, come è stato già anticipato dall'assessore Aronica, con l'introduzione del periodo in cui c'è la tariffa dimezzata dal 1 di novembre fino al 31 marzo, giusto? E questo lo faremo sicuramente. Per quanto riguarda invece il tavolo di lavoro, la consulta come è stata definita, nel corso del primo incontro che abbiamo fatto, al quale purtroppo, ripeto, abbiamo partecipato noi e due strutture, abbiamo già anticipato che quello era un primo incontro che facevamo, nel quale abbiamo già cominciato a parlare anche di possibili modalità di impiego di queste somme, e che quell'incontro sarebbe stato replicato una volta ovviamente emanato il provvedimento, quindi cominciamo a parlare di cose concrete, e a quel tavolo non avrebbe partecipato solamente ovviamente la categoria degli esercenti delle strutture alberghiere e extraalberghiere, ma avrebbe partecipato anche la categoria dei balneari, avrebbe partecipato la categoria dei commercianti e degli imprenditori in generale della nostra città per mettere insieme un'azione organica che appunto coinvolgesse il maggior numero di attività di Ladispoli. Quindi questo percorso seppur non scritto nel regolamento, è già stato intrapreso, abbiamo assolutamente l'intenzione di farlo, proprio perché, come diceva forse il consigliere Rodo prima, chi gestisce un'attività turistico-ricettiva, chi ha a che fare con migliaia di turisti, è chiaro che può sapere meglio di chi non fa questo lavoro quotidianamente quali sono le loro esigenze, che vengono magari manifestate proprio in prima persona dai turisti stessi. Quindi l'intenzione di fare questo c'è, non andremo a recepirlo come atto nel regolamento, così come non andremo a scrivere nel regolamento che ci sarà un tavolo di lavoro che dirà come dobbiamo spendere quei fondi, perché con tutto il rispetto siamo disposti ad ascoltare tutti, come abbiamo sempre fatto, però poi siamo persone abituate anche ad assumersi delle responsabilità e, ascoltati tutti quelli che ovviamente hanno diritto di dire la loro, poi vorremmo avere, come giusto credo che sia, un minimo di autonomia per poter poi tirare le file e dire ok, queste sono le indicazioni, questo è quello che riteniamo si possa recepire e andiamo in quella direzione. Quindi il tavolo di confronto ci sarà il modo per ognuno, anche compresi i gruppi consigliari, di fare dei suggerimenti e dare delle indicazioni, e noi saremo lì pronti a recepire quello che riteniamo ovviamente essere un suggerimento valido. Quindi per chiudere, per quanto riguarda gli emendamenti, così come sono stati proposti dal Movimento 5 Stelle e dal consigliere Rotto, che si è fatto carico di fare lui l'emendamento per conto del comitato, non verranno accolti. Però, come ho anticipato il consigliere Aronica, che ha illustrato l'emendamento, quello della bassa stagione lo andiamo a recepire con quelle modalità. Il tavolo ci sarà, non sarà inserito nel regolamento come strumento, diciamo, previsto dal regolamento, ma ci sarà a prescindere, perché lo abbiamo già anticipato. Grazie.
Grazie sindaco. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Londo. Sì, però deve fare le dichiarazioni di voto.
Grazie Presidente. Allora, laddove c'è chiarezza non c'è necessità di interpretazione, quindi il sindaco è stato abbastanza chiaro, e con la stessa chiarezza anch'io voglio esporre la mia posizione, preso atto che è giusto e legittimo che ognuno si assuma le proprie responsabilità di governo, considerato anche che gli emendamenti proposti erano comunque diciamo nell'alveo di tolleranza e che non andavano a stravolgere quello che era l'impianto della delibera stessa, visto che giustamente ognuno si assume le proprie responsabilità, io anticipo il voto contrario al regolamento così come è proposto. Grazie.
Grazie. Se non ci stanno altre dichiarazioni di voto, consigliere Trani.
Sì, Presidente, solamente per dire che le mie perplessità sono rimaste e quindi il Movimento Civico a disposizione voterà contro al provvedimento. Grazie.
Grazie, consigliere Forte.
Grazie Presidente, chiaramente anticipo il voto contrario del Movimento 5 Stelle, perché questi piccoli emendamenti, peraltro il parere del tavolo di lavoro era obbligatorio ma non vincolante, per cui era più un audit del lavoro fatto e delle proposte che venivano strutturate anziché lasciate magari a un'attività comunque indipendente. Io quindi voteremo contro al regolamento così come formulato, e giustamente ognuno prende le sue responsabilità, vedremo la stagione turistica come andrà. Tenete presente che state proponendo una bassa stagione che è un semestre, per cui la Dispoli sarà la prima città con un semestre estivo. Grazie.
Grazie a lei. Allora, abbiamo tre emendamenti prima da votare, sono 28 gradi oggi a ottobre. Quindi il primo emendamento, consiglieri. Allora, abbiamo tre emendamenti da mettere in votazione e poi il regolamento così come sarà emendato. Allora, il primo emendamento è quello proposto dall'amministrazione, eletto dal consigliere Aronica, praticamente l'introduzione all'interno dell'articolo 5. Chiedo gentilmente silenzio, consiglieri, perché stiamo mettendo in votazione gli emendamenti. Quindi... Va bene, consigliere Ascani, prego.
Scusa. scusate il ritardo. No, era per dichiarare il voto contrario, vabbè, si era capito nell'intervento, quindi anche gli emendamenti, io non considerandoli poi concretamente utili, diciamo, faccio come dichiarazione di voto degli emendamenti di astensione, semplicemente per quello che ho detto prima, perché poi tra l'altro il parere obbligatorio ma non vincolante l'ho strasperimentato in città metropolitana con la sindaca Raggi, che poi ha sempre fatto come voleva, e quindi proprio lo considero un niente. Quindi certamente che sarei favorevole se vengono coinvolti le strutture ricettive, però visto che poi lo considero fondamentale per andare a risolvere il problema della tassa di soggiorno, che io, come si è capito, non considero giusta, mi astengo anche dagli emendamenti. Grazie.
Grazie a lei. Allora continuo con la lettura. Quindi il primo emendamento da mettere in votazione è allora l'introduzione del comma 3 nell'articolo 5 ai fini della determinazione dell'imposta. Si individua un periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo, durante il quale la tariffa è applicata nella misura del 50%. Quindi mettiamo in votazione questo emendamento. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Allora, contrari, forte, pezzotti piccoli, rossi, Ciampa, Trani, Palermo, Londo. Chi si astiene? Ascani e Pierini. Quindi l'emendamento è approvato. Il secondo emendamento è quello proposto dal Movimento 5 Stelle, che diamo per letto. Quindi chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Quindi favorevoli, Londo, un attimo che la dottoressa scrive, un attimo. Allora, favorevoli, Londo, Palermo, Trani, Ciampa, Rossi, Forte e Pizzuti Piccoli. Gli astenuti, chi si astiene? Astenuti Pierini e Ascani. Chi è contrario? Tutti gli altri. Terzo emendamento è quello proposto dal consigliere Londo. Sì, respinto, sì. Emendamento respinto. Terzo emendamento è quello proposto dal consigliere Lordo. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano. Emendamento numero 3. Quindi favorevoli Lordo, Palermo, Trani, Ciampa, Rossi, Pizzuti Piccoli e Forte. Gli astenuti. Pierini e Ascani. Chi è contrario alzi la mano. Contrari tutti gli altri. Quindi l'emendamento è respinto. Adesso mettiamo in votazione il punto così come emendato. Posto, dottoressa, proseguo? Un attimo. Adesso mettiamo in votazione il punto così come emendato. Chi è favorevole alla sua approvazione il punto 4, così come emendato, alzi la mano. Chi è contrario, alzi la mano. Allora, contrari, Rossi, Pezzotti Piccoli, Forte, tutta la minoranza. Quindi Ascani, Pierini, Loddo, Palermo, Trani e Ciam. Quindi nessuno astenuto. Il punto è approvato. Punto 5. Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018. Assessore Aronica, oggi lei è protagonista.
Sì, anche sia come consigliere che come assessore. Allora, il bilancio consolidato è il secondo che approviamo nel corso della nostra legislatura, comunque si tratta di approvare un bilancio come se fosse una holding. Il comune fa parte è il capogruppo e l'unica partecipata che abbiamo è la Flavia Servizi. Questo è solo una semplice sommatoria dei valori dei due bilanci. Il bilancio del comune l'abbiamo già approvato con voto contrario delle opposizioni e voto favorevole della maggioranza. Immagino che andrà così anche questo consolidato. Ripeto, abbiamo solamente fatto la somma dei due valori.
Interventi? Nessun intervento? Dichiarazioni di voto? No, sono allontanati un attimo, però in questo momento non ci sono. Allora, consiglieri, dichiarazioni di voto nessuna, mettiamo in votazione il punto. Stiamo approvando l'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018. Chi è favorevole alzi la mano. E invece chi è contrario? Allora, contrari sono Ascani. Allora, ha scritto i nomi, quindi Ascani, Loddo, Ciampa, Forte, Vizzuti Piccoli e Rossi. Vediamo se c'è l'immediata esecutività. C'è? Allora, l'immediata esecutività del punto, chi è favorevole alzi la mano. Tutta la maggioranza, 13 voti favorevoli, chi è contrario? Allora, contrari, Rossi, Forte, ancora non l'ho detto, l'astensione, sì, quindi i contrari, alzi la mano i contrari. I contrari sono Pezzuti Piccoli, Ciampa, Loddo e Rossi, Forte e Rossi. Gli astenuti sono Loddo e Ascani. Quindi il punto è approvato. L'immediata esecutività è approvata. Quindi punto 7. Ah no, scusate, punto 6. Bisogna che Biscoglioso scriva un po' più grande, perché o sono io che mi devo mettere un occhiale che un po' più forte. Approvazione piano comunale di protezione civile. Relazione al sindaco.
Grazie Presidente, io andrò un po' veloce anche perché comincia a essere tardi, abbiamo altri due punti e comunque questo argomento è stato ampiamente trattato nella competente commissione consiliare. Voglio iniziare la trattazione del punto con dei ringraziamenti che sono doverosi, in primis nei confronti della nostra protezione civile che da anni sul territorio è presente e in tutte le situazioni di emergenza possiamo fare affidamento sui nostri volontari, che appunto in quanto tali non percepiscono nessun tipo di remunerazione e nella maggior parte dei casi, anzi praticamente sempre a loro spese, fanno aggiornamenti e prendono insomma attestati per potersi qualificare, quindi lo fanno veramente con grande spirito di abnegazione e per mettersi a disposizione della città, e per questo ovviamente tutto il Consiglio Comunale, se me lo concedete, rivolge a loro un grandissimo ringraziamento. Noi stiamo cercando di dotare anche la Protezione Civile di tutti quegli strumenti e mezzi che per anni purtroppo non è stato possibile concedere loro per i problemi che sono ben noti di natura economica, però insomma pian piano stiamo cercando di colmare questo gap che si è formato e contiamo insomma di andare sempre migliorando. E poi un grande ringraziamento ovviamente va al dottor Roberto Crescenzi, che è il professionista che ci ha supportato anzi che ha proprio materialmente realizzato il piano di emergenza comunale a titolo totalmente gratuito, e quindi a lui, anche a nome di tutta la città, rivolgo un caloroso ringraziamento per il lavoro svolto che ci consente questa sera di portare all'approvazione del Consiglio Comunale questo piano di emergenza comunale, che è in linea con le ultime normative uscite in materia di protezione civile e appunto che ci consente di andare oltre il piano di protezione civile che era stato approvato qualche anno fa, credo forse 10 anni fa, non so di preciso quando, non ricordo, e che comunque necessitava di essere rivisto proprio alla luce del fatto che ci sono nuove normative che sono subentrate e nuovi adempimenti che dovevano essere necessariamente espletati dai comuni. Quindi nel documento, che è molto corposo, insomma, leggerlo tutto è un grosso impegno, molto brevemente andiamo a descriverlo. Vengono descritti i vari scenari di rischio che ci sono nella nostra città, in realtà tutti i possibili scenari di rischio. Poi è chiaro, ci sono scenari di rischio che si possono considerare come attendibili nella nostra città e altri meno. Per esempio alla Lispoli potremmo avere un rischio legato a le esondazioni, perché è già anche capitato in passato. Difficilmente potremmo avere un rischio frane, non avendo insomma avendo un territorio prevalentemente pianeggiante. Quindi vengono analizzati i vari possibili scenari di rischio e vengono appunto analizzati anche come reagire a questo tipo di rischi potenziali, anche come prevenire in certi casi. Vengono identificati i vari ruoli nell'ambito della gestione delle emergenze, viene censito il territorio comunale con i vari edifici che ci sono e con varie aree che possono essere utilizzate durante la gestione delle emergenze, per esempio aree che possono essere utilizzate come aree di ammassamento quando ci sono eventi sismici e quindi cui la popolazione deve uscire dalle abitazioni e trovarsi in un certo luogo appunto che consente di mettersi a riparo, oppure edifici che possono essere utilizzati per, o aree anche perché possono essere utilizzate per un per trascorrere la notte eventuali sfollati, edifici che hanno una rilevanza strategica dal punto di vista sanitario, della gestione delle emergenze come il COC, insomma tutta una serie di punti di attività che vengono messe in campo prima e durante e anche insomma, nel corso delle emergenze che possono verificarsi. Quindi un piano, ovviamente, per quanto posso dire, insomma, che non ho competenze specifiche nella materia di protezione civile, sebbene i sindaci vengono investiti praticamente di tutto quello che riguarda la vita di un comune, ovviamente è previsto che ci siano nell'ambito della gestione delle emergenze delle figure specializzate che supportano il sindaco, chiunque esso sia, ovviamente, per la gestione delle emergenze. Quindi ci sono poi da inserire tutta una serie di nominativi anche come responsabili e nella delibera poi viene demandato alla Giunta quello che è il completamento e l'aggiornamento del piano nelle sue applicazioni future. Quindi insomma questa sera andiamo a votare questo documento molto importante, atteso da tantissimi anni. Lo facciamo ovviamente con grande orgoglio e soddisfazione perché è un provvedimento molto importante, con la premessa che speriamo di non doverlo mai mettere in pratica e di non dover vivere situazioni drammatiche come quelle che purtroppo stanno vivendo in questi giorni anche in Liguria e in altri paesi che sono stati purtroppo vittime di esondazioni e hanno visto morire delle persone. Quindi questo è quanto. Se ci sono domande io non potrò rispondervi puntualmente perché purtroppo il tecnico non è qui presente con noi, però già in commissione sono state fatte molte richieste anche di precisazione e il dottor Crescenzi è stato molto esaustivo e ci ha dato tutte le risposte che venivano richieste, e lascio a voi le considerazioni. Grazie.
Grazie sindaco, la parola al consigliere Loddo.
Grazie presidente, ho partecipato con profonda intensità alla commissione perché il punto è rilevante. Perché poi il piano di protezione civile, in questo caso è un aggiornamento perché già era stato fatto un piano precedente, è un'altra cosa ancora, bene, e comunque è importante perché già in precedenza era già stato predisposto un altro piano che chiaramente è stato superato da norme di carattere superiore e che quindi è giustamente, e per questo, come è accaduto in commissione, l'ho fatto personalmente di ringraziare il dottor Crescenzi, perché è chiaro che è un atto di generosità. Questo sarebbe un piano che sarebbe costato diverse migliaia di euro e poi fatto invece da un nostro concittadino c'è anche quell'amore per la città che va oltre la tecnica.
Ora, perché è importante? È importante perché diciamo che tutte queste norme, tutte queste rimangono lettera morta fino a che avviene e può accadere. È accaduto a noi con la tromba d'aria, che era comunque un evento molto limitato, no? Ma se pensiamo a quello che sta accadendo in questi giorni in Alta Italia, ci rendiamo conto che può accadere e come. E trovarci preparati con tutto un sistema di organizzazione comunale, sovraccomunale, di uomini e mezzi che